Ecco, buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questo incontro. L'abbiamo organizzato come associazione Vino di Cana, qualcuno della parrocchia ci conosce già, per qualcun altro, per qualcun altro probabilmente la prima volta magari che ci conosce, che ci sente. Quindi due paroline solo su chi siamo, senza togliere troppo tempo a Paolo, che è sicuramente ha delle cose più interessanti di me da dire. Comunque, noi siamo un'associazione di famiglie che sono nati da giovani famiglie che eravamo, ormai giovani siamo rimasti dentro, un gruppo di famiglie nato da quello che era il gruppo degli animatori, degli scout, degli educatori della parrocchia Sacro Cuore. Ecco, da questo primo gruppo, con la voglia di crescere insieme, di camminare insieme come coppie e come famiglie, ci siamo pian piano costituiti come associazione. Associazione perché il gruppo ha preso il largo, nel senso che si è aperto anche alle altre parrocchie, quindi nell'associazione confluiscono anche persone che vengono da altre parrocchie. Non ci troviamo sempre nei momenti formativi, una volta al mese, all'oratorio Sacro Cuore, però diciamo che dell'oratorio Sacro Cuore, del Sacro Cuore c'è una parte, poi molte famiglie vengono da oltre. Ecco, il nostro obiettivo è quello di crescere insieme, come vi ho detto, come coppie e come genitori, nell'educazione ai figli, cioè lo scopo del perché stiamo insieme e perché ci troviamo è proprio quello di camminare insieme, di cercare di dare uno stile educativo che va anche un po' controcorrente. Il nostro, tra virgolette, manifesto dei primi anni dell'associazione si riassumeva in 10 anni per cambiare il mondo, nel senso che c'erano tanti obiettivi del vivere in famiglia, la festività, le feste, i pasti condivisi, cioè cose che potrebbero sembrare normali, ma sappiamo tutti quanto è difficile vivere insieme in certi momenti. I concorrenti della famiglia cercano di tirare via un po' la critica. Ecco, tutti i passettini che non sempre sono stati raggiunti, non obiettivi che non sempre sono stati raggiunti, ma in parte sì, e comunque siamo in cammino. Ecco, il motivo per cui ci troviamo stasera è che tutti gli anni facciamo un incontro sull'educazione in prossimità della festa di Don Bosco. Ecco, quest'anno ci siamo un pochino allargati, perché Don Bosco è il 31 di gennaio, quest'anno siamo andati un pochino oltre, ma il desiderio era avere con noi Paolo, che un pochino conosciamo perché seguiamo i testi nei nostri incontri, così. E quindi ci faceva piacere vedere con lui questo argomento sulla coppia e sull'educazione dei figli alla luce del Vangelo, tornando proprio alle basi. Quindi io lascio la parola, perché sicuramente serve qualcosa di meglio. Grazie a tutti.
Grazie. Grazie dell'invito, sono contento di essere qui e soprattutto vi voglio ringraziare per aver pensato a me facendo dedicare, per farmi sentire a mio agio. Torno volentieri, ormai da qualche anno, qui a Bologna vengo abbastanza spesso, quindi vedo molti noti e ringrazio, anche chi è venuto e ringrazio anche dell'invito. Ringrazio un po' meno del tema, nel senso che sono contento, ma è un tema che, come dire, mi prende molto, su cui rifletto, e una specie di riflessione work in progress, cioè pur essendo una cosa su cui ho scritto e ho riscritto, ma continuamente aggiungo, perché penso che un tema come quello dell'amore, della relazione, sia una cosa che non si possa dire una volta per sempre. Quindi, come dire, come se questa sera abbiate pazienza, ma io dicessi a voi qualcosa che sto dicendo a me. È come se io con voi mi mettessi in ascolto di una parola più grande nella concretezza di quello che sono nel momento storico che sto vivendo, nelle mie relazioni, nei miei affetti, nelle mie emozioni. Una delle cose di cui parlavamo a cena e ancora prima di cena, perché io sono molto lungo, parto da molto lontano e poi continuo, è un po' questo. Quando mi è stato chiesto di parlare di coppie e di figli, vi dico già che sarà il 90% coppia e restante dei figli, perché poi capirete dopo perché. Essere coppia alla luce del Vangelo, mi sono posto un problema che non so se anche voi condividete o vedete. Cerco di dirvi in maniera semplice, in maniera introduttiva, e poi veniamo alla parola, che è quella cosa che ci serve. Due punti introduttivi. Il primo questo: a me sembra che quando parliamo di amore in un ambito cristiano, immagino che sappiate che qui siamo dalle Salesiane, ok? E immagino che sappiate che io ho una formazione teologica e quindi tendenzialmente immagino tutti voi avete un qualche riferimento alla fede cristiana, però c'è un po' il rischio di andare nel dettaglio. Mi spiego: io questa sera non parlo dell'amore selettizia, né parlo del matrimonio cristiano, ok? Non affronterò neanche sotto tortura temi del tipo convivenza, gender, omosessualità, ma neanche sotto tortura. Non perché non siano importanti, ma perché corriamo il rischio a volte di fissarsi sul dettaglio. L'impressione che io ho, poi mi dite voi, è che invece le persone normali, normodotate come dico io, sono lontane anni luce da queste cose, che sono importanti, ma sono quasi una preoccupazione nostra. Vi faccio due esempi molto semplici. Ieri sera mi trovavo ad Agrate, che è un'unità pastorale fra Milano e Bergamo. Oh, wow. Milano, la diocesi più grande del mondo, 1182 parrocchie. Questo parrocchione di 22.000 abitanti. E il parroco Don Mauro mi diceva: sì, 22.000 abitanti, l'anno scorso ho fatto 17 matrimoni. Poi sono stato a mio amico Don Alessandro, che è Bologna, 7.500 abitanti, sotto la clinica Toniolo, Madonna del Lavoro, e mi ha detto: ma Ale, quanti matrimoni hai fatto l'anno scorso su 7.500 abitanti? Due. Cioè, quello che vi sto dicendo è che, secondo me, dobbiamo fare un passo di lato. Perché in questo momento, paradossalmente, parlare della proposta del matrimonio cristiano, che poi faremo, intendo dire, è già troppo. Ecco allora il secondo punto introduttivo. Una cosa che invece a me sembra possa essere un tema di riflessione comune e in cui probabilmente i discepoli di Gesù hanno qualcosa da dire è l'amore e basta. Ed è quello che voglio fare io stasera. Io non vi conosco, e neanche mi interessa molto se sono sincero, non so la vostra vita affettiva, non so se siate in coppia, se siete sposati, se siate sposati contenti, perché ci sono tutte le categorie, no? Se siete conviventi, se abbiate l'amante, se siete omosessuali, non mi importa. Ma una cosa sono dei preti, delle suore. C'è forme diverse di vivere un'unica cosa che ci accomuna. Io sono assolutamente certo, ma mi gioco un dito senza problemi, che centinaia di persone che siamo qui dentro, tutti, dal primo all'ultimo, hanno una cosa in comune, più di una, ma una certamente: il desiderio di amare e di essere amati. Punto esclamativo. Cioè, quello che io vorrei fare questa sera, ripeto, senza prendersimi per diritto, non sto dicendo buttiamo a mare tutto il resto, ma un po' nella logica che mi sembra molto opportuna, che dice Papa Francesco nell'ospedale da campo: se mi arrivi squartato, senza una gamba, senza un braccio, in fin di vita, non ti guardo la glicemia, la guardo dopo la glicemia. A me sembra che in questo momento storico, in Italia, in Europa, nel nostro mondo occidentale, Il problema non sia il matrimonio cristiano, la convivenza, abbiate pazienza. Ma che cosa consiste l'amare, se sia possibile amarsi. È un po' come se nel mio percorso di vita io regredissi, nel senso semplificassi. E mi sembra, questa è un'intuizione metodologica, che questa cosa qui sia di più facile accesso. Perché in realtà la gente vorrebbe tanto amare, e anche noi vorremmo tanto amare, ma non sappiamo bene tanto come si fa e soprattutto non riusciamo a farlo bene, o forse sì, o se sì non sappiamo il perché. Allora la mia domanda di fondo, e da qui inizio la mia riflessione, è: ma Dio c'entra con l'amore? Con l'amore di coppia, con l'amore relazionale, con l'innamoramento, con l'amore genitoriale, c'entra Dio? Sì, Dio è amore, quindi lo so, tutti noi sappiamo. Sì, ma sono sempre quelle cose teoriche, per cui alla fine non capisci bene quale sia la relazione tra Dio amore e il generatore di amore, e il fatto qui è che oggi non ci parliamo perché ci siamo litigati. Io non capisco bene la relazione tra questo amore infinito, cosmico, che tutto crea, tutto plasma, e il fatto che non riesco più a capirmi con mio figlio, ok? Cioè, lasciamo stare un attimo i massimi sistemi, proviamo a vedere se Dio ha qualcosa da dire sull'amore. Perché? Ecco qui un pregiudizio, ecco qui un'affermazione di fede, ecco qui un passo ulteriore. In questo discutere universale di tutti gli esseri umani su cosa sia l'amore, non so voi, ma io ho molti amici atei che si amano benissimo. Non c'è bisogno di essere credenti per volersi bene. Che cosa ho da dire a partire dal Vangelo? Questo mi intriga. Questo mi intriga. Lo dico, visto che nell'assemblea abbiamo persone molto qualificate. E paradossalmente è un problema che nella riflessione della Chiesa non è mai stato, diciamo, tanto approfondito quanto altre cose. Fino a 50 anni fa, quindi per 1950 anni, adesso esatto, per 950 anni, la formazione dei preti si parlava di amore nel codice di diritto canonico. Cioè il matrimonio era trattato nel codice di diritto canonico. Io ricorderò finché campo il mio professore del centro universitario, un vecchio canonico, bravissimo, che ha esordito la prima lezione di diritto canonico dicendo rispetto al matrimonio, dei matrimoni, anzitutto ricordatevi ragazzi che il matrimonio non ha niente a che vedere con l'amore. Benissimo, bene. Perché lui come canonista ovviamente doveva mettere i paletti, benissimo, ci sta, non sto denigrando, però questo è un po', c'era un po' l'idea da messo tu semplice, chiedo scusa ai docenti di teologia. Cioè l'idea era, esiste una specie di amore naturale, un po' come le bestioline che si accoppiano e poi arriva questa specie di benedizione divina che lo santifica. Non è così. Il Vangelo dice qualcosa di diverso, che chi fa esperienza d'amore, vedremo che condizioni, già realizza una epifania. E questo significa che allora l'esperienza dell'amore diventa umano, di coppia, relazionale, di amicizia. L'amore diventa qualcosa che può addirittura diventare un modo comunicativo generale di tutti, credenti, non credenti, altri buddisti, shintoisti. Va bene? Questo. Cosa ha da dire il Vangelo sulla coppia? Ora io adesso dico una cosa che fa ridere, assolutamente nulla. Io sfido chiunque a trovare qualche riferimento alla coppia nel Vangelo. Ma sì, Paolo, quando si parla del divorzio? Ecco, appunto. Quindi non si parla di coppia, si parla di divorzio. E se andate a vedere, non sto scherzando, io chiedo scusa, faccio una cosa divulgativa, se qualcuno ne può sapere di più, magari poi mi scrive, gli consiglio qualche testo di approfondimento. È interessante perché Gesù parla di matrimonio in un contesto polemico e lo fa difendendo le donne. Perché diceva il divorzio attribuito a Mosè, ma chi è che lo va a toccare? Ed era un divorzio mascherista, il maschio si stufa della donna, allora lo dico per dire meno male che può cambiare, no? Un maschio poteva ripudiare la propria fidanzata e o la propria moglie, scrivendo un libello di ripudio, apro una parentesi molto rispettosa, ciò che può ancora accadere oggi nell'Islam, io ho una conoscente che è sposata un islamico ed ogni tanto lei, quando uno dice a lui scrivimi il libello, cioè basta che lui scrive e la rimanda a casa, fine, non casini, avvocati, divorzi, no? Semplice. Quello era la situazione in cui una donna al tempo di Gesù si veniva a trovare. E quando chiedono a Gesù, lo chiedono per avere conferma. La legge ha prevenito Mosè, Mosè non lo ha mai detto. Date pure a leggere tutto il Deuteronomio, tutto il Levitico, andate a leggere tutti i numeri, non c'è scritto. Mosè non lo ha detto, ma veniva attribuito a lui questa possibilità. Perciò nessuno mai l'avrebbe toccata. E Gesù dice, per il vostro cuore duro è stato così, ma all'inizio non fu così. Cioè, Dio non ha pensato a questa cosa qua. Allora, questo non vuol dire, cioè, quello che intendo dire, prendetemi, ripeto, per diritto, stasera stavo un pochettino, spero, garbatamente provocatorio, per invitarci a uscire un po' dagli schemi, ma per trovare qualcosa di molto più grande, più bello, più universale. Il mio obiettivo questa sera è che noi siamo di qui alle 10:20, dice un fatto, dicendo che bello che Dio ha inventato l'amore. Ecco allora il pregiudizio di cui vi accennavo prima. Io credo che questa cosa bellissima, misteriosa, inquietante, irritante, entusiasmante, che è l'esperienza d'amore, che sia innamoramento, declinatelo voi, è invenzione di Dio. È invenzione di Dio. Non è una cosa a parte, non fa parte della natura. Fa parte della sovranatura, fa parte dell'anima. È la caratteristica divina che è stata messa in noi, la capacità di amare. Che è più dell'istinto del mio gattino che letta il cucciolino che è appena nato, è di più. È capace di gesti eroici, è capace di gesti sovrumani, se volete. Ecco allora, che per motivare questa cosa, visto che il tema è essere coppia, a partire dal Vangelo, la prima cosa che mi è venuta in mente è il brano di Giovanni, in cui Gesù, in maniera piuttosto originale, fa una sintesi di tutto quello che era stato detto. Le famose parole date a Mosè, quello che noi abbiamo simpaticamente tradotto 10 comandamenti con tutta la simpatia che abbiamo verso i codici e le leggi, che poi si erano allargate a dismisura con le aggiunte, la cosiddetta legge orale, le mitzvot, 613 precetti, da cui ricordate la domanda del dottore della legge, qual è il più importante, che era una tipica domanda da rabbino a discepoli. Gesù risponde come rispondevano altri, Rabbi Hillel, Rabbi Shammai, rispondevano lo Shema Israele, amerai il tuo Dio con tutte le tue forze, eccetera, amerai il prossimo tuo come te stesso. Marco, Matteo e Luca lo fanno diventare un unico comandamento, non più due sono i comandamenti, ma Giovanni non prende più il comandamento, ma ne dà uno nuovo. Vi do un comandamento nuovo, Giovanni 13:34, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Mi spiace non poter fare una lezione di questo brano, che viene messo durante l'ultima cena nel Vangelo di Giovanni, dopo il tradimento di Giuda e prima del tradimento di Pietro, cucito lì in mezzo. Non è più il primo, ma il nuovo dei comandamenti, e il comandamento nuovo, cioè il diverso, che amplifica, che compie. Gesù non è venuto a cambiare un iota, dice Gesù in Matteo al capitolo 6. Questo comandamento nuovo è amatevi, dell'amore con cui siete amati. Amatevi come io vi ho amato. Ora, la prima considerazione che mi viene da fare è viva Gesù. Come se dicesse a mio figlio adolescente, mi raccomando, ti ordino, gioca 8 ore al giorno ai videogiochi. Dice, no. Cioè Gesù chiede esattamente a noi quello che noi desideriamo di più. Gesù propone come segno distintivo del nostro appartenere a Lui e scoprire il vero volto di Dio esattamente fare la cosa che poi naturalmente ci viene come desiderio più grande del mondo. Mi farei cristiano solo per questo. Il problema è che dietro la parola amore noi fatichiamo un po' a dare un significato, o meglio, intuiamo, però non abbiamo bene in mente tutte le sfumature. È curioso quando leggiamo una brutta storia di stalking o di femminicidio, che arriva quel tale, l'ex fidanzato, l'ex marito che ha ucciso la moglie e poi dice l'amavo troppo, alla faccia. E quindi se non avessi amato, tutti voi avete, ahimè, spero non ci sia gente qui dentro, ha fatto l'esperienza di avere un amico, un conoscente che ha iniziato una storia d'amore, si è sposato, ha convissuto, poi si è separato e tutto l'amore che c'è stato prima si è tramutato in odio, che a me viene da dire, ma che amore era se si trasforma in odio? Un amore ferito si trasforma in dolore, se è odio vengono i dubbi che prima fosse amore o no. Quindi noi dobbiamo ammettere questa duplice cosa, che Gesù ci rivela che il suo più grande desiderio, che è il desiderio del Padre, è di dimorare nell'amore, di vivere l'amore, che l'amore ci contraddistingue. E noi riconosciamo da parte nostra che facciamo un po' fatica a mettere a fuoco questa cosa, che dobbiamo imparare. Ma parlare anche con un non credente, cioè parlare con chiunque desideri amare e essere amato, e dire guarda che questa roba qui ha a che fare con Dio, a me sembra una personalità. Adesso non la facciamo filosofica, metafisica, teologica complicata, ma vuol dire che io sono fatto per amare. Ma è interessante questa notazione che Gesù fa: amatevi, potremmo anche più o meno traslitterare, potremmo ampliare, dell'amore con cui siete amati. Cioè non è uno sforzo l'amore, non è solo un'emozione, anche se necessariamente coinvolge le emozioni, e non è solo uno sforzo, anche se necessariamente coinvolge la volontà. Quante volte io mi trovo davanti a persone che mi dice io non lo amo più, ok, è finita, spiace, come mai? È proprio nulla. Questa è l'emozione. Allora Gesù dà una specie di indicazione dell'amore con cui sei amato. Ieri ad Agrafe citavo questo esempio: io sono valdostano, abito in montagna, nella civilizzazione alpina, non soltanto in Valle d'Aosta ma ovunque, quando si costruiva un villaggio abbandonando le pianure e i fondovalli ci si alzava, c'erano alcune condizioni per costruire un villaggio, un gruppo di persone che cercavano di colonizzare, di portare via spazio alla montagna. C'era bisogno di un bosco, c'era bisogno dei prati, c'era bisogno di un luogo sicuro e c'era sempre, sempre bisogno dell'acqua. Perciò l'acqua veniva convogliata, canalizzata e utilizzata da tutti nelle fontane di villaggio. Quindi c'era questo tubo che raccoglieva, poi buttava acqua continuamente, non c'erano rubinetti, si deviava nel corso di un ruscello, di una sorgente, che riempiva una fontana, cioè una vasca, di solito in pietra. Ma abitualmente la vasca si colmava e poi trasportava. Dalle mie parti le fontane più complesse avevano tre vasche. Nella prima si attingeva l'acqua per cucinare, nella seconda si facevano bere le mucche e nella terza si lavavano i panni. Guai a cambiare, se no era un problema. Interessante. Ecco, mi piace questa immagine perché mi sembra che dica bene quello che dice Gesù. Io dico, Signore, grazie di questa roba che dici, ma io ho un cuore ferito, io sono uno fragile. Grazie Gesù, però io vorrei tanto amare, però sono anche molto egoista, un po' egocentrato, un po' narcisista, tutti, chi più chi meno. L'amore in fondo, l'amore di coppia, l'amore di relazione, ha una componente di narcisismo assoluto, noi amiamo chi ci ama. L'amore è un appello, se il vostro innamorato, la vostra innamorata vi dicesse ti amo e voi rispondete grazie, non state bene. Ti amo anch'io, se risponde idem non va bene. Cioè l'amore è un appello all'altro, c'è una componente narcisistica, certo che a me piace piacerti, bene, ci sta, è viva la natura umana, altrimenti saremmo estinti. Però questa intuizione di Gesù che dice ok, l'amore l'ha inventato il padre, tu lasciati, dimorate nell'amore. Giovanni si svena a dire queste cose. Lasciati riempire dall'amore del padre, il tuo cuore si colma ed è capace di trasbordare. Al punto che Gesù chiede di amare i nemici. Guardate che non si può mica amare i nemici, cioè, ma guardiamoci storie. Non è umano, è divino. Amare non vuol dire ma se facciamo finta di niente che mi ha rovinato la vita, ma giungere ad augurare il bene, la conversione che mi ha fatto del male, non è facile, appunto, non è il bravo ragazzo, il bravo cattolico che fa vedere che già vede le sue immaginette stampate nella Bibbia, ok? È dire, Signore, questa roba che per me sono lacrime e sangue, io non ci riesco a farla se non lo fai tu dentro di me. Cosa voglio dire allora? Voglio dire che questa frase del Vangelo qui ha a che fare con il mio rapporto di coppia con te. E se non ha a che fare con il mio rapporto di coppia con te, allora vuol dire che il Vangelo è inutile. Questa frase qui ha a che fare col modo che io ho di trattare con mio figlio che non mi parla più, oppure è entrato in adolescenza, eccetera, eccetera. Questa frase qui ha a che fare col fatto, perché anche qui prima vi parlavo, facciamo un passo di lato, il 30% degli italiani, secondo l'ultima indagine di vista del 2014, 3 su 10 di voi, non so se di voi, ma 3 su 10 della città di Bologna, vivono da single. Per scelta, perché non hanno trovato nessuno. Quindi vuol dire che non amano? Cioè, quello che vi voglio dire è che questa esigenza di amare, di amore, che Dio propone per essere Suoi discepoli e di cui Lui è la sorgente, riguarda ciascuno di noi, anche uno che ha fatto un'esperienza fallimentare di affettività, ovvio. Magari col cuore ferito, e magari con grande fatica, dice, vabbè, provo ancora un po' ad amare se riesco. Allora, in questa logica, spero di... è un po' concettuoso, ma vedete che arriviamo da qualche parte. In questa logica mi sembra che possiamo, cosa vi ho detto, questa esperienza che è l'amore, l'innamoramento nella coppia, che di tutti, anche dei non credenti, acquista uno sguardo diverso, si rimette in una prospettiva divina, se ne fido di quello che dice Gesù. Ecco allora che la riflessione che altri hanno fatto di come evolve un amore di coppia, no? Tendenzialmente, ormai sono tutti abbastanza d'accordo nel descrivere, pensate alla vostra esperienza. La prima fase di un amore di coppia che nasce è l'innamoramento. Ovvio, ci piacciamo, è una questione di ormoni, una questione di attrazione, questione fisica, una questione di piacersi, ed è bellissima questa cosa qua, bellissima, bellissima. Io quando guardo le coppie sono sempre stupito. Perché dico, ma guarda che incroci. È bello che anche noi qui dentro istintivamente ci sono persone che ci piacciono di più rispetto ad altre. Non vuol dire che vogliamo farci famiglia o vogliamo avere un'avventura, no, ma ci piacciono di più a pelle. È bello questo. Allora sarebbe interessante, ma non abbiamo il tempo, di sentire, se siete in coppia, le vostre storie di innamoramento. E su questo permettetemi di dire, perché noi dobbiamo combattere da una parte con una specie di retorica familista, no? E dall'altra anche una specie di retorica, come potremmo dire, dei film, del gossip. Quando arriva l'estate le riviste sono piene di gente innamorata, la soubrette che è il 18° uomo dice questa volta è la persona giusta, va bene, cioè, ma chi se ne frega, intendo dire. Però c'è un po' di confusione, c'è un po' di confusione su questo. Allora, è bello mettere a fuoco cos'è l'innamoramento, una fase bella, dopata, entusiasmante, vedi tutto bello, è un'attrazione fisica, mentale, spirituale, è il momento più bello, talmente bello che molti cercano di reiterarlo continuamente. Se voi fermate domani mattina andando a lavoro qualcuno, non fa quello che vi ha fermato, e dite che cos'è l'amore, vi parlerà di innamoramento, 100 su 100. E se chiedete ai nostri giovani cos'è l'amore, vi parla di innamoramento, non vi parla di una cosa un po' più complessa, più completa. Vi parla di innamoramento perché è la parte più gratificante e più bella. Faccio sempre questa battuta, mi scuso, mi è troppo simpatica. Per esempio, la trasformazione della realtà: le cose brutte diventano belle, i difetti sono tollerati. Quando mi innamorato, no? Che carino, arriva sempre in ritardo. Che carino, guarda quanto è gretto. Ma poi vedrai che si cambia. Ok, quando è che questo momento qui fa un salto? O smette o fa un salto? Io dico sempre: l'innamoramento è il trailer di un film, la pagina pubblicitaria, ma non può fermarsi lì. Quando è che inizi a cambiare? Quando cominci a conoscerti. E nel conoscere l'altro vedi anche i suoi limiti e soprattutto vedi i tuoi limiti. E il salto avviene quando, vedendo i tuoi e l'altrui limite, decidi comunque di andare avanti. È quello che io chiamo un percorso di crescita, è quello che da qualche anno chiamo la fioritura. La fioritura. Leggo: è normale innamorarsi, è una scelta coltivare e far crescere. L'innamoramento. È normale innamorarsi, è una scelta far crescere l'innamoramento, fino a farlo fiorire. Cosa vuol dire? A me sembra che la frase che ha detto Gesù e l'esperienza che possiamo fare come, non so come definirci, cercatori d'amore, mendicanti d'amore, in maniera molto concreta, io non vorrei che uscisse fuori di qui tutti traviati mentalmente. Le grandi fiamme d'amore dell'innamoramento, per certo, è una puzza di bruciato, non è che tutto bello, no, è tutto bello. Ma dico un'altra cosa, abbiate pazienza, no? Superati 50 poi dici le cose come dire. Guardate che c'è veramente una retorica ingannevole che respiriamo continuamente, dalla parrucchiera guardando i film, leggendo le riviste, parlando con le amiche, con gli amici. E la retorica è che esiste l'amore straordinario da qualche parte. Possiamo dire le verità, che a volte la persona che accanto è l'unica persona che mi ha voluto e che ho trovato. E Dio sia benedetto che c'è qualcuno. Questo che parlavamo prima, vero? Non c'è. Questa è una cosa che mi fa soffrire molto. Io non so se vedete voi questa cosa, adesso provo a dirla, Io trovo che le persone oggi che hanno perso tutto, nella stragrande maggioranza dei casi, poi c'è il superficialone, c'è lo stupidone, c'è lo zanzarone, ok, ma nella maggioranza delle persone, le persone hanno talmente bisogno di essere amate che va bene qualunque cosa. E quando tu gli vai a dire, no, quello lì si farà, ma chi se ne frega? No, ma quella lì ti fa prendere in giro, ma pazienza. Io ho una visione molto positiva, compassionevole, certo mi piacerebbe aiutarmi ad aiutare le persone a crescere, ma io sono, resto così male nel vedere tanti giudizi da parte di noi cristiani, persone che difendono la famiglia e insultano gli omosessuali, ma stai scherzando, non mi fai capire, come puoi offendere le persone? Come puoi stabilire questo amore di singolo? No, poi è complesso, non voglio mettere più semplice. Ma sento un po' una contraddizione io da questa frase di Gesù e i giudizi sugli altri. Siamo tutti mendicanti d'amore e occhio a sentirci, se lo siete, le belle famigliole, cattoliche, eccetera. Occhio, Che poi il Signore dice, ti senti tanto sicuro? Auguri. Siamo tutti mendicanti, non sappiamo, siamo chiamati a imparare. Una cosa però mi sembra di aver capito. Sentite che bello, se condividete questa cosa qui, sono contento di essere venuto a voi. Io penso che l'amore che sperimentiamo, come genitori, come amici, come suore, come preti, come innamorati, come conviventi, non importa, l'amore che sperimentiamo è una tappa per arrivare a qualcos'altro, meglio, a qualcun altro. Chi accoglie il Vangelo e Gesù nella sua vita ha capito questo. che la più grande esperienza che possiamo fare, che è quello dell'innamorarsi, dell'amare, del condividere, è comunque solo una tappa per un qualcosa di più grande. Allora, questi appunti che ho preso, un giorno in cui volevo mettere nero su bianco alcune cose che ho capito, ve li leggo, sempre a partire da quel brano di Vangelo. Sentite voi se vi ritrovate. A me sembra di aver capito questa cosa qua. Amarsi, questa è la prima cosa, è un gesto spontaneo, entusiasmante, magico. Amarsi bene, invece, è un'altra cosa. Richiede impegno, richiede un allenamento continuo, una lotta. Forse è questa la ragione per cui oggi tendiamo a identificare l'amore con l'emozione, perché almeno non dobbiamo lavorarci, no? Spesso bisogna lavorare. Se uno dice, ma guarda che la relazione va coltivata, no, preferisco quella che mi viene spontanea, così, ovvio. La seconda cosa che ho scoperto è quello di cui vi accennavo prima. Parlo con le sue uova perché soprattutto le persone innamorate si offendono molto quando dico questo. Noi amiamo chi ci ama e siamo sempre in bilico per due atteggiamenti sbagliati. Amare tanto sperando di avere il contraccambio, quello che dicevo. Ti amo tanto, grazie. Come grazie? Vuol dire anch'io. Esiste una specie di egoismo di base che rischia di avvelenare le relazioni e di cui dobbiamo tenere conto. E questo egoismo di base non può essere dimenticato. Io e te ci amiamo, ma ognuno si porta le sue debolezze, le sue fragilità. E non tener conto di questa cosa significa, come vedremo, caricare l'altro di qualcosa che l'altro non è in grado di portare avanti. Ecco la terza cosa che mi sembra di aver capito. Vi dicevo prima, fare un passo di lato e vedere le cose dal punto di vista di Dio. Sentite come tutto finisce. Io sono un'anima. Ho un'anima e sono un'anima che può compiere, se vuole, un percorso verso la fioritura. Io credo questo, io non so, io mi stupisco che la gente fatichi a credere questo. Io non ho dubbi che siamo immortali qui dentro. La sproporzione tra il nostro desiderio, teologicamente si chiama eccedenza, e quello che riusciamo a realizzare, è talmente grande che non è spiegabile in altro modo, se non che in noi c'è una scintilla della presenza di Dio. La vita è questo tempo che ci è dato, perché quest'anima, che secondo la dottrina cattolica ci è stata data nel momento del nostro concepimento, ma va bene anche altre interpretazioni, già riconoscere che c'è un'anima immortale è qualcosa di straordinario. Quest'anima, in questo percorso di vita che facciamo, fiorisce, si accorge di cos'è, è immortale. Questo percorso di vita quindi non ha un solo obiettivo, che è quello di far fiorire quello che siamo. Allora la cosa bellissima è che anche tu hai un'anima e sei un'anima, mio cuore. E possiamo fare un percorso insieme, nella stessa direzione. È banale quello che vi dico. Manzoni scriveva che due che si amano nel Vangelo non si guardano tanto negli occhi, ma guardano nella stessa direzione. Ed è questo che manca oggi. Perché a me sembra che, però stabilite voi se è vera questa cosa, che l'errore più grande che commettiamo in questo momento nelle relazioni di coppia, l'errore più grande è di credere che l'altro non sia un compagno di viaggio, ma la destinazione del mio cammino. L'altro allora viene investito da una serie di attese che a volte neanche conosce. Quando noi ci diciamo tu sei tutta la mia vita, è bello dirselo, ma non è vero, perché se è vero è drammatico. E anche quando lo diciamo a un nostro figlio, è bello dirlo, ma non è vero, perché nessuno di noi può essere, deve essere investito della responsabilità di colmare il bisogno di infinito che ho. Ma cosa devi fare? Io mi aspetto così tanto da te, magari non te lo dico neanche. Io mi aspetto che tu risolvi i miei problemi, che mi consoli, che mi capisca, che mi legga l'anima, e poi cos'altro? Io credo che questo sia l'origine di un'enorme sofferenza, quella che noi chiamiamo impropriamente una delusione. Con gli anni ho imparato ad amare molto questa parola, deludere, dal latino deludere, smettere di giocare, meno male. Ah, guarda figlio mio, da te non me lo sarei mai aspettato, mi hai proprio deluso. Ok, papà, problema mio, problema tuo. Ah, guarda, io avevo tanto investito su questa cosa, su questo matrimonio, su questa relazione, per andare tutto da me, ok, una cosa dolorosa, è un problema mio o un problema tuo? Cioè, ciò che tu ti aspettavi da questa relazione è proporzionale a quello che un essere umano può fare? O non è investire di un divino un essere umano? Mi sentite? Ma se invece siamo due anime che vanno nella stessa direzione, poi vedremo lo stesso passo, se è possibile, intanto ci si aspetta, si cresce, ci siamo sposati 20 anni fa, conviviamo da 25 anni, è ovvio che non siamo le stesse persone che ho scoperto, e ci mancherebbe, sa che noi. Quando sono diventato prete 30 anni fa, avevo un altro entusiasmo, e ci mancherebbe. Certo che è diverso avere il primogenito, il gnagnato che sorride, dice mamma per la prima volta, e questo buzzurro che butta le palze appena entra in casa e non si lava. È diverso, ma dai. Ma se noi congeliamo l'altro, se noi investiamo, se alla fine facciamo la principessa, il principe, che si è legato a qualcuno, ha dato tutto e quindi deve avere il contraccambio. Capite cosa intendo quando c'è una vena di egoismo malefico sotto questo atteggiamento? Che Gesù riuscirà a superare con una liberazione eccezionale, donandosi, libero, non rancoroso e avviato. Oh. Mi piace questa cosa, perché io la trovo molto vera per me, cioè, mi spingo ancora un po' più in là. L'altro allora, quando io perdo di vista la destinazione ultima e faccio di te la mia destinazione ultima, viene investito da tutta una serie di attese in cui nemmeno conosce l'esistenza. Mi aspetto che tu risolvi i miei problemi. Chi di voi mi ha letto nel passato, ho insistito molto perché io chiamavo questa cosa realtà penultima, intendendo con questo il fatto che anche la gioia più grande che noi sperimentiamo, l'ha detto Gesù, l'ho detto io, non può colmare il nostro cuore. Oggi, si vede che invecchiando mi intenerisco, correggerei un po' questa mia affermazione, cioè mi sembra che intuisco che ad alcune persone, ad alcune coppie, venga dato un dono, sempre nella realtà penultima, di fare nella relazione uno spazio divino, una quasi realtà ultima. Cioè, ci sono dei momenti di intimità, di intensità, di verità tra noi, in cui sperimento in qualche modo l'epifania di Dio. Mi piace molto Carlo Carretto, forse qualcuno di voi l'ha sentito nominare, l'ho conosciuto e frequentato per anni. Lui scriveva in maniera un po' provocatoria negli anni 80, diceva che il generare, il fare l'amore, quando uno dà la vita, è probabilmente qualcosa di molto simile a ciò che ha provato Dio creando il mondo. Mi piace, è molto poetico. Sapete che la Bibbia ha una visione molto positiva, ma desacralizzata della sessualità, non c'è una coppia divina che unendosi carnalmente genera l'universo come in altri miti molto belli, molto simpatici. È tutta umana la sessualità nella Bibbia, ma perciò è così bella, perciò è così positiva, perciò diventa nella Bibbia il luogo della conoscenza dell'altro, e non questa pornografia che l'abbiamo fatta diventare, questo merchandising di sé, questa capacità di utilizzare la sessualità con un'arma di potere, che è proprio triste, senza fare bigotti, ma è triste, triste, triste. Non ci si conosce, ci si maschera. Leggevo, l'ho citato, chi mi ha già sentito lo sa, il tuo fratello Luciano, qualche tempo fa avevo letto, credo, una traduzione, ma 6-8 mesi fa, un articolo su un mensile del New Yorker, che non è proprio esattamente famiglia cristiana, cioè, intendo dire, capito? Per capirci Sex and the City, come no, questi borghesi di New York, bianchi, piuttosto arricchiti e tutto. E c'era questo articolo bellissimo, in cui questo giornalista spregiudicato diceva di uscire dalla finzione delle relazioni sessuali. Tutte queste coppie molto aperte, che hanno relazioni con tutti, lui diceva, sembra sempre di essere un set di film porno, di sempre fare le prestazioni, non sei mai tu, non sei mai tu. Ecco, la Bibbia dice invece una cosa diversa, la sessualità è una cosa straordinariamente bella, l'ha inventata Dio, è meno male, ed è lo strumento di conoscenza più bello che ci venga dato, si è usato per conoscere, non per manipolare, non per strumentalizzare, non per affermarsi, non per ricattare, non per esercitare un potere. Vado avanti. Una quarta cosa che ho scoperto. Se è vero questo, che io e te, amore mio, ci siamo incontrati, ci siamo innamorati e poi abbiamo scoperto che abbiamo delle cose in comune. E abbiamo scoperto che siamo due anime che camminano verso una meta insieme. Che bello! E quindi vuol dire che non carico te della mia felicità, che non resto deluso perché mi aspettavo da te delle cose o cosa. Ha anche un'altra conseguenza, che i miei problemi interiori, quelli di Paolo, i miei traumi infantili, la mia disistima, la mia insicurezza, li devo risolvere da me, non me li devi risolvere tu. Ve la ripeto perché questa è brutta. È bello averti accanto, ma non puoi essere tu a risolvere i miei problemi. Come dico sempre, gli esami del sangue lo devono fare col tuo sangue. Io posso andarti vicino e dai coraggio, non svegliere, non è niente, sono un maghetto. Ma non posso darti il mio sangue, se le analisi le devi far tu. Ma tu non mi capisci perché, adesso scusate, parlo al maschile e al femminile, chiedo scusa, sono irrimediabilmente maschio, quindi evidentemente leggo da quella parte. Il tuo momento di insicurezza, amore mio, è dovuto dal fatto che mi diciamo, tu non mi capisci, non sai, è possibile, noi maschi siamo un pochettino tagliati con l'accetta, no? Però, amore mio, questo problema con tua sorella, sì, se vuoi ti dico che è una stronza, poi, ma sei tu che lo devi affrontare. Adesso facciamo il femminile, così è un colpo al cerchio, un colpo alla volta. Amore mio bello, io ti vedo così preso, è vero che il tuo datore di lavoro è un disgraziato e ha promosso quel lecchino del tuo collega, però non è che l'amore è tutta la tua vita, dire questo è un maschio, ragazzi, ma come non è tutta la mia vita, quei donne la fate semplice, io dico sempre per ridere, guardate, a me mi stanno tanto queste immagini. Quando voi mogli, fidanzate, conviventi, parlate del vostro amato, pensate sempre all'uomo di Neanderthal, non sto scherzando, che usciva, vi accarezzava la sua donna con un grugnito, i suoi cuccioli, prendeva la lancia di selce e stava via 3 giorni e 3 notti, no? Tornava tutto graffiato, sanguinante, mezzo squartato, trascinando un orso che era la preda che vi avrebbe sfamato per le visioni. Questo è il lavoro per il maschio. E oggi sei davanti a una tastiera di computer. Intende? Che poi essere un po' frustrato. No, ma non sto scherzando. Ma voi uomini? No, è certo. Se ci chiedete questo, cosa c'è? Donatore di sé. Cosa siamo se chiedete questo? ricordate, adesso l'ho buttata lì, sarebbe per fare una conferenza, ma quando Papa Francesco dice che il lavoro non è un problema di stipendio, è anche un problema di stipendio, certo, è un problema di dignità. È un problema di dignità, che io ho bisogno di fare qualcosa. Comunque questo per dire che i problemi miei li smazzo io. Quindi che bello averti accanto, ma non incolpo te del fatto che io non sono riuscito a risolvere una cosa. In questa prospettiva, sto avendo una conclusione, mamma mia, dobbiamo essere un po' onesti con noi stessi. Pensate alle cose non dette, ai pensieri occulti, abitudini, legato spesso alle nostre esperienze, al legame di maschile e femminile. Maschile e femminile che dal mio punto di vista e dal punto di vista biblico devono restare in contrapposizione, in confronto, ricchezza. Siamo pieni di stereotipi, io sono impressionato, Stiamo regredendo alla grande. Il maschile e il femminile sono due diversità, in tali devono restare. Che noia se fossimo uguali. Invece oggi si tende a assimilare tutto. Ascoltiamo la stessa musica, abbiamo gli stessi interessi, facciamo lo stesso sport, guardiamo gli stessi film. E poi cos'altro? Cosa c'è? Il mio specchio che mi gratifica. Maschile e femminile sono in contrapposizione, non per niente, cito tra i mille esempi che potrei citarvi, nel Vangelo le annunciazioni sono due, non una, poi noi siamo molto romantici, abbiamo preso quella di Maria. Lo stesso angelo viene mandato a un maschio e una femmina, Giuseppe e Maria, avete notato? A dire cose diverse, avete notato? Con modalità diverse, avete notato? Una è l'annunciazione in due stili diversi. Anche nella fede, il vissuto maschile dell'esprimere la fede è diverso da quello femminile. Non è meglio o peggio, è diverso. E così sul lavoro, lo sport, la politica, il sesso, la cucina, su tutto. Ma questa è una ricchezza. O è un problema? A volte rischia di essere posto come un problema. Non so, sempre. Eccetera. Ecco allora questa lunga dissertazione partita da quel brano di Vangelo per dire ci siamo donati per diventare una fiamma unica. Prendo questa immagine della fiamma dal Cantico dei Cantici, che come tutti voi sapete, anche se non si dice, è un romanzo erotico, fatto che 50 sfumature di grigio, finite nella Bibbia. Non si sa come, i rabbini stessi sono come finita questa roba qua, con immagini poetiche un po' censurate, ma si parla del corteggiamento di un uomo e una donna molto erotizzato, molto, cioè molto esplicito. Ebbene, in tutto il Cantico dei Cantici non viene mai fatto il nome di Dio, eccetto una volta. Forte come la morte e l'amore, le acque non lo possono travolgere. È come la fiamma di Yah, è come la fiamma di Dio, bellissimo. Ci siamo donati per diventare una fiamma unica, per crescere le nostre anime. Se le nostre anime non crescono, l'amore appassisce e non fiorisce. E chiudo questa prima parte, quasi finita ormai, della mia chiacchierata. Vuoi amare di più? Ripeto, vuoi amare ed essere amato di più? Occupati del tuo dentro. E rispetta il fatto che il tuo partner, nel suo modo specifico, se ne occupi. Che cosa, provate a pensare, ci rende infelici nel rapporto di coppia? Il fatto che l'altro non risponda ai nostri bisogni, non ci capisca, non ci consoli. Ma non è quella la ragione per cui siamo insieme. Certo, non sto parlando delle differenze fregate le uno degli altri, ma nemmeno aspettarsi dall'altro ciò che Dio solo può colmare. Mi è venuta allora in mente una seconda frase di Gesù, e poi dirò due parole sui figli, nel Vangelo di Matteo al capitolo 19. Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Cercare il regno di Dio e la giustizia, cioè cercare di accorgerci e coltivare la nostra anima insieme. Tutto il resto arriva dopo. Come? Ognuno ha la sua modalità, il suo stile, che vanno rispettati. Eppure si giunge a condividere l'essenziale: valori, sogni, giudizi, speranze. Adesso dico una cosa forse un po' strana, un po' banale, al fine di tutto questo. Volete coltivare la vostra relazione? Coltivate il vostro cuore, il vostro cammino di anima personale, non quello dell'altro. Imparate a meditare, a pregare, senza lasciarvi spegnere dall'abitudine delle false attese. Cosa dice allora il Vangelo alla coppia? Come vi dicevo prima, Gesù non parla affatto della coppia, ma dell'amore. E l'unica volta che parla della coppia lo fa in un contesto polemico, Matteo 19, di maschi che vogliono difendere il loro privilegio sessista di divorziare quando vogliono. E Gesù in quel contesto era una cosa bellissima. Noi possiamo fare quello che vogliamo, Dio non è moralista, ma Dio crede che un uomo e una donna possano vivere e condividere il loro amore, il suo amore. E se lo crede Dio, beh, insomma, magari ha ragione. Vi ho detto solo una cosa quindi stasera, questo è uno di un discorso che potrebbe durare due giorni. Però mi sembra essenziale, dicevo, proviamo a strarre da come, perché, quando. Quello che vi sto dicendo è, io penso che a volte tante cose che noi pensiamo che non funziona il nostro rapporto di coppia è che non funziona il nostro rapporto con noi stessi, con il nostro obiettivo, con la nostra identità profonda, con la nostra anima. Certo, abbiate pazienza, se voi togliete tutto questo dal vostro orizzonte, cioè o ti va o non ti va, o ti va bene o non ti va bene, o tu sei un po' pigro e quindi va bene la coppia per inerzia, o non lo so che cosa. Quindi non è che la coppia cristiana, no, è semplicemente una coppia che si accorga di questa cosa qua. E si accorge di quei sottili e perversi meccanismi che a volte ci allontanano da noi stessi, dalla nostra anima, e perciò necessariamente non parli della coppia. Certo, se ne aspetto da te cose che tu non mi dai. Certo, io sono tanto triste perché tu non mi consoli, perché se sei buzzurro, ma non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di non pretendere dall'altro e dalla relazione ciò che l'altro e la relazione non saranno mai in grado di dare. Vuol dire rispettarsi, aspettare, pazientare, litigare bene, sapersi perdonare, non sentirsi offesi, non sentirsi feriti. Convinti del fatto che io non sono Paolo di 10 anni fa e neanche quello di 20 anni fa. Due parole ancora in questi 5 minuti, ce la fate ancora? Quando nessuno dice niente perché dormite tutti. Che stile. Convinta, no, non è vero. Qualcuno mi chiedeva, ma Paolo tu hai paura della neve? No, io ho paura dei bolognesi con la neve. Ma sto scherzando, mi capite, no? Perché se nevica a Cervinia la gente è abbastanza abituata, e ci sono i mezzi, le macchine hanno le gomme giuste, la gente sa guidare sulla neve. Se succede in pianura padana è un po' più problematico, ma so che voi siete bravi. In questa cosa qui, ultimi 5 minuti, non approfondisco. Guardate guardate come torna tutto questo rispetto all'educazione dei figli. Educare la persona di cuore, diceva Don Bosco, sì. Bisogna capirsi bene su cosa vuol dire educare. Nel senso, sono abbastanza più d'accordo con quello che dice qualche esperto di educazione. Più che educare, bisogna parlare di crescere. Crescere senza educare. Vi spiego. Se educare vuol dire condurre da qualche parte, ha già dentro di sé una componente manipolatoria. Io non credo che i figli vengano su come vogliono. Ma se io riesco ad intuire, e lo faccio solo se coltivo me stesso, che cosa lui, lei, mio figlio possono diventare senza necessariamente essere felice, fare le cose perché, mi spiego? È sottile la distinzione. Io conosco gente che ha 60-65 anni, che ha 60-65 anni ancora una relazione irrisolta con il proprio genitore. Sapete, quelle madri arcigne, quei papà di cui la ragazzina, la bambina innamorata, non mamma il caffè, no, così. Quel figlio che si confronta con la mamma, quel papà ha 65 anni e più di me. Ma la cosa terribile è vedere i genitori che fanno questa roba qua. Vedere un genitore anziano che manipola il figlio e che lo fa sentire in colpa. Mamma mia. Speriamo di non diventare così. Allora mi sembra che, da quello che vi posso dire, qui vi ho citato, non ho tempo, quello che Gesù dice dei bambini, di osservare i bambini, eccetera, che non vuol dire diventare infantili, però è vero che i bambini hanno una vicinanza d'animo che non ci scordiamo. Cos'è una specie di unione. Ora, la cosa interessante mi sembra questa. La cosa che ho scoperto a me stesso, e sto scoprendo con un po' di fatica, avendo un figlio adolescente. Quindi figlio adolescente uguale uno che ti mette in crisi. Ah, oh, è ovvio. Tu che pensavi che sei un papà, eccetera, eccetera, perché ti dice che sei uno stronzo, sostanzialmente. Ah, questo lo dico a tutti i genitori che hanno i figli della mia età. Ragazzi, non possiamo pretendere di avere una relazione amicale, calda con i nostri figli, che però poi alla fine non ci devono mandare a stendere. Mi sono rimasto male la prima volta che il mio figlio mi ha detto ma vaffanculo, e volevo fare l'autorità, e poi ho detto ma che autorità ne faccio se fino a ieri l'altro ci sta, tra amici intanto ci si manda un po'. Non sto parlando dell'amico e del figlio, ma di una relazione basata più sull'affetto che sull'autorità. È una cosa che tutti voi avrete notato, che è terrificante, che i figli, soprattutto in adolescenza, sono i peggiori giudici della storia dell'umanità. Che non c'è la secondaria in caso di ragazzo è al tuo posto, eh? Però anche qui, se vedo tutto il discorso di prima, mio figlio e mia figlia faranno le loro scelte, io vorrò loro sempre bene, certo, anche se non saranno quello che io avrei voluto, perché molto spesso c'è una proiezione addosso agli altri. Allora mi sembra che, di nuovo, la cosa migliore che noi possiamo fare rispetto ai nostri figli è essere autentici, non essere buoni, essere perfetti, essere bravi, essere noi. Dire ho sbagliato quando abbiamo sbagliato, dire non lo so quando non lo sappiamo, dire ci sono, ma esserci. Sapendo che sono cuccioli di uomo che ci vengono affidati per fare il loro percorso. E questo di nuovo ha a che fare col divino, perché si mette un po' in crisi. Però è così bello. Allora, concludo, più altre cose che vi suggerirà lo Spirito Santo. Ecco, mi sembra sostanzialmente in un'ora di aver detto una cosa sola, però importante. Se ci occupiamo del nostro dentro, della nostra anima, se ci occupiamo della nostra missione, se ci occupiamo del nostro destino, se ci occupiamo del grande progetto che Dio di Gesù Cristo ci ha donato, che è quello di amare in modo giusto, non vuol dire che le cose vanno meglio, non vuol dire che non ci separiamo, non vuol dire che non soffriamo, no, ma vuol dire che probabilmente un po' rendiamo questa cosa che il Signore ci ha chiesto di fare. Questo che siamo preti, suore, da soli o conviventi o sposati, non importa, se io faccio un passo prima, perché ovviamente tutto questo porta da lì, perché uno può essere sposato in chiesa da un signore, avere tutti i tipi di carismi, di essere una persona che manco sa di merce dall'anima. Diversamente uno può anche avere una vita affettiva contorta e uno interpreti come vuole, non avere l'anima che pura fatica riesce in qualche modo a orientarsi in questo progetto. Adesso vi propongo così di fare 30 secondi di silenzio, poi ci salutiamo e poi c'è una parola. Don Ferdinando dalla Buonanotte, adesso facciamo solo 30 secondi di silenzio. La buonanotte è una cosa salesiana, sapete? Se ragazzi no, preparatevi prima di venire. Ce lo spiegherò io, che è un pensiero che risale da un posto. Però prima facciamo 30 secondi, portiamoci a casa qualcosa. Io spero di avervi messo un po' in discussione, perché a me queste cose vivere mette molto in discussione. Io sono molto bravo nella teoria, nella pratica sono una catastrofe. Però se non riusciamo a fidarci di quello che in qualche modo Dio attraverso la parola di Dio, attraverso la scrittura ci dice, secondo me va meglio. Chiedono a Ferdinando di darci la buonanotte, che è un pensiero spirituale da portarci a casa.
Sì, non posso aver inventato la buonanotte perché ero un buon papà e i suoi figli e voleva che dormissero sereni, quindi prima che andassero a dormire cercava di raccontare. Diceva addirittura di no, ma noi salesiani non superavamo i 3 minuti, la buonanotte era stato un pensiero. E poi lui parlava per mezz'ora, per qualche volta da 5 anni invece i sogni che lui faceva sui ragazzi molto meglio. Ma io sono stato stimolato chiaramente da quanto Paolo ha detto, e voglio mettervi 3 flash. Il primo flash è la mamma di Don Bosco. Cioè le cose che lui ci ha detto, rileggendo la vita di questa donna analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere, il parroco gli ha detto dalla sposa che il vedovo gli casava un figlio, ma ha perso la moglie, lei sposa il vedovo e gli ha dato i 2 figli, che sono appunto Giovannino, e Don Bosco, e il fratello Giuseppe, ma c'era anche Antonio in casa, il figlio del primo letto. E però questa donna è molto pratica, molto concreta, che mi insegna con la vita che bisogna amare. E amare anche Antonio, che lo picchia tutte le volte che gli veniva un libro, perché bisogna lavorare come le bestie, non leggere i libri come non so chi. E la mamma che lo aiuta voglio bene a tutte le persone che incontra. Questa è la prima esperienza che secondo me plasma il cuore di Giovannino e lo fa diventare un innamorato. Tanto innamorato che vuole dare la vita, addirittura vuole andare in missionario, vuole fare la società dell'allegria con i suoi compagni perché li vuole portare tutti a gioire, a essere contenti. Ma vengo al Don Bosco adulto e un bel giorno ci sono 2 ragazzi che si picchiano in modo serio tra di loro e Don Bosco interviene, li ferma, insomma, questa storia è proprio qui davanti a me a fare questa cosa. E dice, certo, dice uno, lui dice che tu vuoi più bene a lui che a me. Ecco, questo per me è meraviglioso, cioè ogni ragazzo che accostava Don Bosco si sentiva amato, il segreto della vita, no? È fantastico, cioè sentire che nella tua vita l'altra persona ha un peso tale per cui ti prendo a punire come lo vedi. Ecco, poi il terzo flash. Secondo me è proprio invece strutturale, sociale. Don Bosco non voleva fondare una congregazione di preti, né voleva fondare una congregazione di suore. Lui voleva delle famiglie, uomini e donne, che educassero i figli. Ha provato a scrivere questa cosa, l'ha portata a Roma e ha proposto una congregazione in cui ci fosse dentro quelli che consacrano tutta la vita al Signore, benissimo, religiosi, poi anche per i religiosi, non necessariamente preti, un capo laboratorio che insegna bene a lavorare non è necessario che sia preti, testimonia con la sua vita l'amore, quindi voleva dentro il laico, singolo, voleva dentro il sacerdote, il religioso consacrato, voleva dentro la mamma che vuole bene i suoi bambini, voleva dentro delle donne che fossero capaci di avere come famiglia tutti quelli che conoscono la vita, la società, la provvidenza di metterla davanti. A Roma gli hanno riso in faccia, anche a dire riso in faccia al popolo, forse hanno sentito un po' di puzza d'eretico. E voi sapete che oggi ci sono invece delle comunità di questo tipo, dove davvero, ecco, l'unica grande vocazione declinata in modi diversi. A me pare molto bello, mi sento contento di essere figlio di Don Bosco, se anche per lui l'amore è la cosa fondamentale che deve qualificare la nostra vita. Adesso l'ultima battuta però la faccio per Paolo, perdonate, perché lui si è già prenotato per la seconda conferenza, perché è partito dall'innamoramento, bellissimo, ha parlato di fioritura, adesso ci mancano i frutti. Quando Gesù dice non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho chiamati, vi mando perché portate frutto e il vostro frutto rimanga. Quindi qui c'è la seconda parte della conferenza, senti di prenotato, viene ad aiutarci, perché ecco, vado davvero dai miei 81 anni, perdonami, c'è una cosa bella, non basta l'amore, bisogna dare la vita. Io mi sento generatore di vita, aiuto le coppie a vivere il loro amore, aiuto le ragazze a crescere, aiuto i vecchietti anche a morire, quindi amarti a sopportare il loro dolore, generare la vita delle persone, perché questo è il criterio fondamentale etico di chi ha scelto Cristo. Guardate il Vangelo, la sua preoccupazione è di far vivere tutte le persone che ha incontrato. Ve lo lascio come così sollecitazione, come un tarlo da mettere nel vostro pensiero, generate la vita, cioè, buonanotte.
Bene, invito per il vostro video, grazie della vostra presenza, buona vita e andate a montare le catene.
Grazie.